Decameron. Quinta giornata, decima novella. Pietro di Vinciolo va a cenare altrove. La donna sua si fa venire un garzone. Torna Pietro e lei nasconde sotto una cesta da polli. Pietro dice essere stato trovato in casa del colano con cui cenava un giovane messovi dalla moglie. La donna biasima la moglie del colano. Uno asino, per sciagura, pompiede in su le dita di colui che era sotto la cesta e gli grida. Pietro corre là, vedelo, conosce l'inganno della moglie, con la quale ultimamente rimane in concordia per la sua tristezza. Ragionare della reina era al suo fine venuto, essendo lodato da tutti Dio che degnamente aveva guiderdonato Federigo, quando Dioneo, che mai comandamento non aspettava, incominciò. Io non so se io mi dica che sia accidental vizio e per malvagità di costume né mortali sopravvenuto, o seppure è nella natura peccato il rider piuttosto delle cattive cose che delle buone opere, e specialmente quando quelle cotali a noi non pertengono. E perciò che la fatica la quale altra volta ho impresa e ora son per pigliare, a niuno altro fine riguarda se non a dovervi torre malinconia e riso e allegrezza porgervi, quantunque la materia della mia seguente novella, innamorate giovani, sia in parte men che onesta, però che diletto può porgere, ve la pur dirò. E voi ascoltandola, quello ne fate che usate siete di fare quando nei giardini entrate, che distesa la delicata mano, cogliete le rose e lasciate le spine stare. Il che farete, lasciando il cattivo uomo con la mala ventura stare con la sua disonestà, e liete riderete degli amorosi inganni della sua donna, compassione avendo all'altrui sciagure dove bisogna. Fu in Perugia, non ancora molto tempo passato, un ricco uomo chiamato Pietro di Vinciolo, il quale, forse più per ingannare altrui e diminuire la generale opinione di lui avuta da tutti i perugini, che per vaghezza che egli n'avesse, prese moglie. E fu la fortuna conforme al suo appetito in questo modo, che la moglie, la quale egli prese, era una giovane compressa di pel rosso e accesa, la quale due mariti piuttosto che uno avrebbe voluti, laddove ella s'avenne a uno che molto più altro che a lei l'animo aveva disposto. Il che ella in processo di tempo conoscendo e veggendosi bella e fresca, e sentendosi gagliarda e poderosa, prima se ne cominciò forte a turbare e averne col marito disconce parole alcuna volta e quasi continuo malavita. Poi, veggendo che questo suo consumamento piuttosto che ammendamento della cattività del marito potrebbe essere, se costessa disse: questo dolente abbandona me per volere con le sue disonestà andare in zoccoli per l'asciutto, e io mi ingegnerò di portare altrui in nave per lo piovoso. Io il presi per marito e diedegli grande e buona dota, sapendo che egli era uomo e credendo il vago di quello che sono e devono essere vaghi gli uomini. E se io non avessi creduto che fosse stato uomo, io non l'avrei mai preso. Egli che sapeva che io era femmina, perché per moglie mi prendeva se le femmine contro all'animo gli erano? Questo non è da sofferire. Se io non avessi voluto essere al mondo, io mi sarei fatta monaca. E volendoci essere, come io voglio e sono, se io aspetterò diletto o piacer di costui, io potrò per avventura invano aspettando invecchiare. E quando io sarò vecchia, ravvedendomi, indarno mi dorrò d'avere la mia giovanezza perduta, alla qual dover consolare, meglio assai buon maestro e dimostratore in farmi dilettare di quello che egli si diletta, il quale diletto fia a me laudevole, dove biasimevole è forte a lui. Io offenderò le leggi sole, dove egli offende le leggi e la natura. Avendo adunque la buona donna così fatto pensiero avuto, e forse più d'una volta, per dare segretamente a ciò effetto, si dimesticò con una vecchia che pareva pur santa verdiana che da beccare alle serpi, la quale sempre co paternostro in mano andava ogni perdonanza, né mai altro che della vita dei santi padri ragionava e delle piaghe di San Francesco, e quasi da tutti era tenuta una santa. E quando tempo le parve, la perse la sua intenzione compiutamente, a cui la vecchia disse: figliuola mia, sallo Iddio che sa tutte le cose, che tu molto ben fai. E quando per niuna altra cosa il facessi, sì il dovresti far tu e ciascuna giovane, per non perdere il tempo della vostra giovanezza. Perciò che niun dolore è pari a quello a chi conoscimento ha, che è avere il tempo perduto. E da che diavol siam noi, poi? Da che noi siam vecchie, se non da guardar la cenere intorno al focolare. Se niuna il sa o ne può render testimonianza, io sono una di quelle. Che ora che vecchia sono, non senza grandissime amare punture d'animo, conosco e senza pro il tempo che andar lasciai. Ebbene che io non perdessi tutto, che non vorrei che tu credessi che io fossi stata una milensa.
Io pur non feci ciò che io avrei potuto fare.
Di che quando io mi ricordo, veggendomi fatta come tu mi vedi, che non troverei chi mi desse fuoco a cencio. Dio il sa che dolore io sento.
Degli uomini non avvien così.
Essi nascono buoni a mille cose, non pure a questa, e la maggior parte sono da molto più vecchi che giovani. Ma le femmine hanno un'altra cosa che a fare questo, e figlioli ci nascono, e per questo sono tenute care. E se tu non te ne avvedessi altro,
sì, te ne dai tu a vedere a questo, che noi siamo sempre apparecchiate a ciò
che degli uomini non avviene. E oltre a questo, una femmina stancherebbe molti uomini, dove molti uomini non possono una femmina stancare. E perciò che a questo siam nate, da capo ti dico che tu fai molto bene a rendere al marito tuo pan per focaccia, sicché l'anima tua non abbia in vecchiezza che rimproverare alle carni. Di questo mondo a ciascun tanto quanto egli se ne toglie, specialmente le femmine, alle quali si convien troppo più d'adoperare il tempo quando l'hanno che agli uomini. Perciò che tu puoi vedere, quando ci invecchiamo, né marito né altri ci vuol vedere, anzi, ci cacciano in cucina a dir delle favole con la gatta e a annoverare le pentole e le scodelle. E peggio, che noi siamo messe in canzone, dicono alle giovani buon bocconi e alle vecchie gli stranguglioni. E altre lor cose assai ancora dicono. E a ciò che io non ti tenga più in parole, ti dico infino ora che tu non potevi a persona del mondo scoprire l'animo tuo
che più utile ti fosse di me,
perciò che egli non è alcun si forbito al quale io non ardisca di dire ciò che bisogna, né si duro o zotico che io non ammorbidisca bene e rechilo a ciò che io vorrò. Fa pure che tu mi mostri qual ti piace e lascia poscia fare a me. Ma una cosa ti ricordo, figliola mia, che io ti sia raccomandata, perciò che io son povera persona e io voglio infino ora che tu sii partefice di tutte le mie perdonanze e di quanti paternostri io dico, a ciò che Dio gli faccia lume e candela a morti tuoi. e fece fine. Rimase dunque la giovane in questa concordia con la vecchia, che se veduto le venisse un giovanetto, il quale per quella contrada molto spesso passava, del quale tutti i segni gli disse, che ella sapesse quello che avesse a fare, e datale un pezzo di carne salata, la mandò con Dio. La vecchia, non passar molti dì, occultamente le mise colui di cui ella detto l'aveva in camera, e via poco tempo un altro, secondo che alla giovane donna ne venivan piacendo, la quale in cosa che far potesse intorno a ciò, sempre del marito temendo, non ne lasciava far tratto. Avvenne che dovendo una sera andare a cena il marito con un suo amico, il quale aveva nome Ercolano, la giovane impose alla vecchia che facesse venire a lei un garzone che era dei più belli e dei più piacevoli di Perugia, la quale prestamente così fece. Essendosi la donna col giovane posti a tavola per cenare, e ecco Pietro chiamò all'uscio che aperto gli fosse. La donna questo sentendo si tenne morta, ma pur volendo se potuto avesse celare il giovane, non avendo accorgimento di mandarlo o di farlo nascondere in altra parte, essendo una sua loggetta vicina alla camera nella quale cenavano, sotto una cesta da polli che v'era, il fece ricoverare e gittovvi suso un pannaccio ad un saccone che fatto aveva il di votare. E questo fatto prestamente fece aprire al marito, al quale, entrato in casa, ella disse: «Molto tosto l'avete voi trangugiata questa cena». Pietro rispose: «Non l'abbiamo noi assaggiata». «E come è stato così?» disse la donna. Pietro allora disse: «Dirolti, essendo noi già posti a tavola, Ercolano e la moglie e io, e noi sentimmo presso di noi starnutire, di che noi né la prima volta né la seconda ce ne curammo. Ma quelli che starnutito aveva, starnutendo ancora la terza volta, e la quarta, e la quinta, e molte altre, tutti ci fece maravigliare. Di che Ercolano, che alquanto turbato con la moglie era, perciò che gran pezza ci aveva fatti stare all'uscio senza aprirci, quasi con furia disse: «Questo che vuol dire? Chi è questi che così starnutisce?» E levatosi da tavola, andò verso una scala, la quale assai vicina n'era, sotto la quale era un chiuso di tavole vicino al piede della scala, da riporvi chi avesse voluto alcuna cosa, come tutto di veggiamo che fanno far coloro che le loro case acconciano. E parendogli che di quindi venisse il suono dello starnuto, aperse uno usciuolo il qual v'era. E come aperto l'ebbe, subitamente ne uscì fuori il maggior puzzo di solfo del mondo, benché davanti, essendocene venuto puzzo e ramaricaticene, aveva detto la donna: «Egli è che dianzi io imbiancai i miei veli col solfo e poi la teghiuzza sopra la quale sparto la vea perché il fumo ricevessero, io la misi sotto quella scala, sì che ancora ne viene». E poiché Ercolano aperto ebbe l'usciolo e sfogato fu alquanto il puzzo, guardando dentro, vide colui il quale starnutito aveva e ancora starnutiva, a ciò la forza del solfo stringendolo. E come che egli starnutisse, gli avea già il solfo sì il petto serrato che poco a stare avea che né starnutito né altro non avrebbe mai. Ercolano vedutolo gridò: «Orveggio, donna, quello perché poco avanti, quando ce ne venimmo, tanto tenuti fuor della porta, senza esserci aperto fummo. Ma non abbia io mai cosa che mi piaccia, se io non te ne pago». Il che la donna udendo, e vedendo che il suo peccato era palese, senza alcuna scusa fare, levatasi da tavola, si fuggì, né so ove se ne andasse. Ercolano, non accorgendosi che la moglie si fuggia, più volte disse a colui che starnutiva che egli uscisse fuori, ma quelli che già più non potea per cosa che Ercolano dicesse, non si movea. Laonde Ercolano, presolo per l'uno dei piedi, nel tirò fuori e correva per un coltello per ucciderlo. Ma io, temendo per me medesimo la signoria, levatomi, non lo lasciai uccidere né fargli alcun male, anzi gridando e difendendolo, fui cagione che qui vide vicini traessero, li quali, preso il già vinto giovane, fuori della casa il portarono non so dove. Per le quali cose la nostra cena turbata, io non solamente non l'ho trangugiata, anzi, non l'ho pure assaggiata, come io dissi. Udendo la donna queste cose, conobbe che gli erano dell'altre, così savie come ella fosse. Quantunque talvolta sciagura ne cogliesse alcuna, e volentieri avrebbe con parole la donna d'Ercolano difesa. Ma perciò che col biasimare il fallo altrui le parve dovere a suoi far più libera via, cominciò a dire: ecco belle cose, ecco buona e santa donna che costai dei essere, ecco fede d'onesta donna che mi sarei confessata da lei, se spirital mi parea, e peggio che essendo ella oggi mai vecchia, da molto buona esempio alle giovani. Che maladetta sia allora che ella nel mondo venne, e ella altresì, che viver si lascia, perfidissima e rea femmina che ella deve essere, universal vergogna e vitupero di tutte le donne di questa terra, la quale, gittata via la sua onestà e la fede promessa al suo marito e l'onor di questo mondo, lui che è così fatto uomo e così onorevole cittadino e che così ben la trattava, per un altro uomo non si è vergognata di vituperare e se medesima insieme con lui. Se Dio mi salvi, di così fatte femmine non si vorrebbe avere misericordia. Elle si vorrebbero uccidere, elle si vorrebbe un vive vive metter nel fuoco e farne cenere. Poi del suo amico ricordandosi, il quale ella sotto la cesta assai presso di qui vi aveva, cominciò a pregar Pietro che s'andasse a letto, perciò che tempo n'era. Pietro, che maggior voglia aveva di mangiare che di dormire, domandava pure se da cena cosa alcuna vi fosse, a cui la donna rispondeva: «Sì, da cena ci ha. Noi siamo molto usate di far da cena quando tu non ci sei. Sì, che io sono la moglie d'Ercolano. De che non vai dormi per stasera, quanto farai meglio?» Avvenne che, essendo la sera, certi lavoratori di Pietro venuti con certe cose dalla villa e avendo messi gli asini loro, senza dar lor bere, in una stalletta, la quale al lato alla loggetta era, l'un degli asini, che grandissima sete avea, tratto il capo del capestro, era uscito della stalla e ogni cosa andava fiutando se forse trovasse dell'acqua. E così andando, s'avenne per me la cesta sotto la quale era il giovinetto, il quale, avendo perciò che carpone gli convenia stare, alquanto le dita dell'una mano stese in terra, fuori della cesta, tanta fu la sua ventura, o sciagura che vogliam dire, che questo asino vegli pose su piede, laonde egli, grandissimo dolor sentendo, mise un grande strido, il quale, udendo Pietro, si maravigliò e avvidesi ciò esser dentro alla casa, perché, uscito dalla camera e sentendo ancora costui ramaricarsi, non avendogli ancora l'asino levato il piede in sulle dita, ma premendo tuttavia forte, disse: «Chi è là?» E corso alla cesta, e quella levata, vide il giovinetto, al quale, oltre al dolore avuto delle dita premute dal piede dell'asino, tutto di paura tremava che Pietro alcun male non gli facesse. Il quale, essendo da Pietro riconosciuto, siccome colui a cui Pietro per le sue cattività era andato lungamente dietro, essendo da lui domandato: «Che fai tu qui?» Niente a ciò gli rispose, ma pregollo che per l'amor di Dio non gli dovesse far male. A cui Pietro disse: «Leva su, non dubitare che io alcun male ti faccia, ma dimmi come tu sei qui e perché». Il giovinetto gli disse ogni cosa, il quale Pietro, non men lieto d'averlo trovato che la sua donna dolente, presolo per mano con sé con il menò nella camera, nella quale la donna con la maggior paura del mondo l'aspettava. Alla quale Pietro, postosi a seder di rimpetto, disse: «Or tu maladicevi così testè la moglie d'Ercolano, e dicevi che arder si vorrebbe e che ella era vergogna di tutte voi. Come non dicevi di te medesima? O se di te dir non volevi, come ti sofferiva l'animo di dir di lei, sentendoti quello medesimo aver fatto che ella fatto avea? Certo, nient'altra cosa vi induceva, se non che voi siete tutte così fatte, e con l'altrui colpe guatate di ricoprire i vostri falli, che venir possa fuoco da cielo che tutto è varda, generazione pessima che voi siete». La donna, veggendo che egli nella prima giunta altro male che di parole fatto non l'avea, e parendole conoscere lui tutto gongolare, perciò che per mantenea un così bel giovinetto, prese cuore e disse: «Io ne son molto certa che tu vorresti che fuoco venisse da cielo che tutte ci ardesse, siccome colui che sei così vago di noi come il can delle mazze. Ma alla croce di Dio, egli non ti verrà fatto. Ma volentieri farei un poco ragione con esso teco per sapere di che tu ti ramarichi».
«E certo, io starei pur bene se tu alla moglie d'Ercolano mi volessi agguagliare, la quale è una vecchia picchiapetto spigolistra e ha da lui ciò che ella vuole e tien la cara come si deve tener moglie, il che a me non avviene. Che posto che io sia da te ben vestita e ben calzata, tu sai bene come io sto d'altro e quanto tempo egli ha che tu non giacesti con meco. E io vorrei innanzi andare con gli stracci indosso e scalza e esser ben trattata da te nel letto, che aver tutte queste cose trattandomi come tu mi tratti.
E intendi sanamente, Pietro, che io son femmina come l'altre e ho voglia di quel che l'altre.
Sicché, perché io me ne procacci, non avendone da te, non è da dirmene male. Almeno ti fo io cotanto d'onore che io non mi pongo né con ragazzi né con tignosi». Pietro s'avvide che le parole non eran per venir meno in tutta notte, perché, come colui che poco di lei curava, disse: «Or non più, donna, di questo ti contenterò io bene. Farei tu gran cortesia di fare che noi abbiamo da cena qualche cosa, e mi pare che questo garzone altresì, benco mio, non abbia ancor cenato». «Certo no», disse la donna, «che egli non ha ancor cenato, che quando tu nella tua malora venisti, ci ponevamo noi a tavola per cenare».
«Or va dunque», disse Pietro, «fa che noi ceniamo, e appresso io disporrò di questa cosa in guisa che tu non t'avrai che ramaricare». La donna, levata su, udendo il marito contento, prestamente fatta rimetter la tavola, fece venir la cena, la quale apparecchiata avea, e insieme col suo cattivo marito e col giovane lietamente cenò. Dopo la cena, quello che Pietro si divisasse a soddisfacimento di tutti e tre mi è uscito di mente. So io ben cotanto che la mattina veniente, infine in sulla piazza, fu il giovane, non assai certo qual più stato si fosse la notte o moglie o marito, accompagnato. Perché così vi vo dire, donne mie care, che chi te la fa, fagliele. E se tu non puoi, tienloti a mente finché tu possa, a ciò che quale asino dà in parete, tal riceva.